9 minuti, un salto temporale di 50 anni tutti, dal 68 al 2018, venerdì 4 maggio, seconda parte del giorno delle locuste, in situazione anomala, con il sottoscritto che lavora e il professor Di Stefano che collabora a distanza. Professore, c'è?
Sono qua. Sono
perfetto, qua. E allora la faccio salutare anche dal collega Santoro che nuovamente è qui con noi come tutti i venerdì mattina in apertura di seconda parte. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno, ma io non credo che il professor Di Stefano sia in vacanza, sono sicuro che è a lavorare da qualche parte, non ho dubbi su questo, vero?
In parte sì, sto lavorando.
In parte sì vuol dire che è in vacanza. È una risposta impolitichese per dire quello che lei non avrebbe mai nemmeno immaginato, caro professor Santoro. Senta, allora,
perché lui può confermarlo, ieri gli ho scritto chiedendo di lavorare, mi ha detto che è uberato, esatto. Quindi.
Ah, ho capito, ho capito. Va bene, sarebbe molto bello rimanere sulle indiscrezioni delle vostre chat private, ma purtroppo non abbiamo il tempo di farlo, anche perché il professor Santoro oggi vuole spiegare, oggi non interroga ma spiega, perché a molti partiti non conviene fare un governo, che magari ci aiuta anche a capire il perché dell'impasse.
Beh sì, adesso non ho pretese così elevate, però io ho francamente dei dubbi sul fatto che sulla possibilità che si possa sbloccare questa situazione e sulla base di un ragionamento in realtà molto semplice. Guardiamo i numeri del DEF che è appena stato presentato dal governo, non ne hanno parlato in tanti perché ovviamente manca tutta la parte cosiddetta programmatica che di solito c'è, cioè quali sono gli interventi che il governo intende fare. Questa parte è stata omessa perché il governo ha ritenuto, giustamente a mio avviso, di non poter proporre nulla, non essendo un governo vero, un governo che ha ricevuto la fiducia dal nuovo Parlamento, e quindi si è limitato a registrare gli andamenti che si possono prevedere sulla base della legislazione vigente, il cosiddetto quadro tendenziale. Ed è un quadro tendenziale che, per carità, non è che cambi fondamentalmente la situazione della nostra finanza pubblica, che rimane, diciamo, critica, però dentro questo quadro tendenziale c'è un miglioramento del saldo primario sul PIL di 4 punti decimali, da 1,5 alle 9, una riduzione dell'incidenza degli interessi di 3 punti decimali, da 3,8 a 3,5, e quindi un miglioramento dell'indebitamento netto all'1,6, dal 2,3 di quest'anno 1,9 perché c'erano due conteggi alternativi, quindi un miglioramento di minimo, secondo me, come lo si voglia interpretare, 0,3 punti fino a 0,7 punti.
Quindi tutto bene. Ora, dovrebbero fare la corsa a fare surf sul miglioramento dei conti?
Eh no, perché questo è il quadro tendenziale. Ah, questo, ecco. Incorpora che cosa? Che cosa incorpora? Innanzitutto alcune cose che, va bene, possono essere sfruttate da un governo che arriva, tipo gli interventi sul sistema bancario che in parte hanno esaurito i loro effetti, però incorpora anche i famosi aumenti dell'IVA, perché per come sono scritti quelli sono già nella legislazione vigente, quindi il passaggio dell'aliquota dal 10 all'11,5 e dal 22 al 24,2 sono dentro questi numeri, sono la ragione principale di questi numeri. Senza quegli aumenti dell'IVA questi numeri non ci sarebbero. Quindi la prima ragione per la quale, secondo me, a un governo, cioè a un partito qualsiasi, non conviene formare un governo, è perché la prima richiesta che arriverebbe sarebbe quella di sterilizzare questi aumenti IVA, cioè di evitarli, perché obiettivamente potrebbero avere degli effetti molto negativi e sarebbero comunque impopolari. Il punto è che poi bisogna trovare 13 miliardi per farlo e non vedo sinceramente quali possibilità ci siano, se non possibilità altrettanto se non più impopolari. Quindi io credo che qualche partito, se guarda questi numeri, pensi, beh, tutto sommato non facciamo niente, ci diamo la colpa reciproca, lasciamo che scattino gli aumenti dell'IVA, ci rimproveriamo reciprocamente durante la prossima campagna elettorale la colpa di questi aumenti, tanto poi nessuno capirà nulla, perché nel caos nessuno ne capirà nulla, e così gli aumenti scattano. E c'è un'ulteriore ragione, come avete detto nella rassegna stampa, la comunità europea, la commissione, comunque non è contenta di questi numeri, cioè non sono abbastanza, perché in realtà il saldo strutturale, cioè quello riletto correggendo per diciamo le tendenze strutturali, cioè tenendo considerazione il famigerato outgap, migliora sì, ma non abbastanza, migliora solo di un punto decimale. Quindi appena arrivasse un governo la Commissione chiederebbe la manovra correttiva. Altra ragione per non avere nessun governo, secondo me.
E quindi, se ha ragione il professor Santoro, tutti quanti alla fine si metteranno d'accordo per dire ma sì, dai, che va bene Gentiloni per gestire sta rogna qua. Senta, professore, siccome la dobbiamo salutare, stamattina in rassegna stampa, visto che l'ha citata, raccontavamo anche la fotografia dell'Istat di un'Italia che nel 2065 vedrà 14,6 milioni di immigrati diventati nuovi italiani. E proprio di immigrazione oggi parlerete all'Università Bicocca.
Sì, no, no, in realtà non oggi, è un annuncio che faccio in anticipo, perché è il 10, in realtà, ma il 10. È l'ultimo giorno utile, sì sì, giovedì 10 maggio, però non avremo occasione di risentirci prima. Giovedì 10 maggio facciamo un incontro sulle ragioni e le conseguenze delle migrazioni dal punto di vista economico, avremo degli importanti ospiti di diverse università italiane e anche una rappresentante dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, e vorremmo fare un po' di chiarezza sui numeri e sulle ragioni economiche e le conseguenze, gli impatti economici delle migrazioni, togliendo un po' di quelle falsità, insomma sgombrando il campo da quelle falsità che spesso vengono citate a sproposito. E sarà giovedì 10 maggio alle 10.30 in aula U1E, scusate, dell'edificio U6, e comunque dovrebbe essere tutto fra poco sul sito dell'Università Bicocca.
Benissimo, grazie al professor Santoro per essere stato con noi anche oggi, buona giornata, buon weekend anche a lei. E intanto torniamo invece al professor Di Stefano, ci eravamo lasciati con le difficoltà di Tesla, se ci spostiamo sul fronte dei combustibili classici, Volkswagen c'ha le sue belle rogne per l'ex AD di Volkswagen, è sotto inchiesta negli Stati Uniti per frode.
Sì, si tratta di Winterkorn, che era l'amministratore, Martin Winterkorn, che era l'amministratore delegato di Volkswagen all'epoca, diciamo, dello scoppio del Dieselgate, e lui poi si dimise nel settembre del 2015 perché non riuscì più a mantenere la linea difensiva dell'azienda tedesca. Adesso Winterkorn è stato dichiarato dal stesso Dipartimento della Giustizia come responsabile di cospirazione e frode, di fatto un reato molto rilevante per la legislazione americana, perché è paragonabile all'associazione a delinquere con appunto lo scopo di effettuare una frode nei confronti dello Stato federale, ma anche nei confronti dei cittadini. Finora il Dieselgate è costato, lo ricordiamo, a Volkswagen circa 30 miliardi di dollari tra le sanzioni combinate dall'autority e i risarcimenti ai clienti, e adesso la posizione di Winterkorn è molto delicata, perché rischia di essere addirittura arrestato qualora metta piede negli Stati Uniti o si trovi in un paese che possa avere un accordo per l'estradizione con reati paragonabili appunto a quelli per i quali oggi imputato dal Dipartimento di Giustizia americano.
Ieri, mentre tutti noi stolti guardavamo la direzione del PD, il saggio professor Di Stefano guardava invece alla direzione della TIM, dove si guardano ugualmente in cagnesco le due componenti. Era anche il titolo del Sole 24 Ore di questa mattina: TIM al voto sul board, testa a testa Vivendi di Elliott, e si preannuncia uno scontro all'ultimo voto.
Sì, si preannuncia questa volta un esempio appunto raro nel quale un'assemblea di una società quotata potrebbe finire all'ultima conta, perché finora si sono registrati per appunto l'assemblea oltre il 65% del capitale, ed è una cosa che non si era mai vista, se non appunto in occasioni paragonabili a quella odierna, nella quale ci sono c'è uno scontro appunto così consistente tra delle ipotesi, tra azionisti principali, e l'obiettivo, come noto, del fondo attivista americano è quello di arrivare a sbalzare dal governo di Tim Vivendi. In questo potrebbe essere, ma non c'è una dichiarazione ufficiale, potrebbe essere sostenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ha raccolto, come noto, più del 4,9% del capitale, quindi si trova in una posizione che potrebbe essere determinante dal punto di vista del voto finale, e allo stato, questa è anche la tesi del Sole 24 Ore, Elliott sarebbe in lieve vantaggio rispetto all'accordata di Vincent Bolloré. Comunque vedremo, appunto, che cosa succederà al voto finale, che fra l'altro si preannuncia con possibili strascichi legali, come spesso accade quando ci sono queste contrapposizioni in sede assembleari per società così importanti come nel caso, appunto, di Telecom. La cosa più rilevante è che sicuramente il rastrellamento effettuato da Elliott e anche gli acquisti della Cassa Depositi e Prestiti hanno fatto salire il titolo del 9% in due mesi, perché evidentemente c'è proprio una battaglia in corso per il controllo della società.
E quando si parla del fondo Elliott, è un niente che si finisca a parlare di Milan, anche perché ci sono gli hedge fund che sono convinti che non sia possibile il famoso rifinanziamento della società rossonera.
Sì, per quanto possa sembrare incredibile, io stesso ho avuto qualche dubbio sul fatto che qualcuno che è uscito dal capitale del Milan poi lasci andare la situazione verso il fallimento, ma sono soprattutto i grandi hedge fund londinesi e investitori che proprio ieri hanno diffuso una nota dove danno un giudizio negativo sulle negoziazioni in corso tra, appunto, il Milan e alcuni soggetti finanziari finalizzate a permettere il rifinanziamento del debito 303 milioni contratto, appunto, con Elliott lo scorso aprile, e che sarebbe da rimborsare nel prossimo ottobre. L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, al termine dell'assemblea che è stata convocata proprio per riscadenziare una piccola parte dei bond, ha spiegato che saranno necessari ancora almeno un mese e mezzo per tentare di chiudere il rifinanziamento, ma secondo questi analisti di hedge fund è difficile che per il momento si riesca a raccogliere, appunto, questi 400 milioni, soprattutto a causa della mancanza di trasparenza sulla solidità del famoso Yong Hong Lee, l'imprenditore, appunto, che è stato scovato dal cappello di Berlusconi e della famiglia per questa operazione.
Sono le 9:22 minuti ed è arrivato il preannunciato momento in cui parliamo della Barbie. Perché parliamo della Barbie?
Beh, perché fa notizia, ovviamente, che nel giro di pochissimi anni siano saltati ben quattro amministratori delegati. All'ultimo,
cioè gli amministratori delegati della Barbie?
Sì, della Mattel, che poi è la società che controlla anche il comparto della vendita di Barbie.
No, ecco, perché lei in scaletta mi ha scritto della Marvel, io dico la Barbie della Marvel, pensavo ci fosse stato un passaggio proprietario, invece mi conferma che resta della Mattel, così come il Big Jim.
Sì, rimangono di proprietà della Mattel, ed è proprio l'amministratore delegato della Mattel sono gli amministratori delegati di Mattel ad essere cambiati, quattro amministratori nel giro di pochissimi anni. L'ultimo sul quale si erano riposte molte aspettative, Marco Georgiadis, ex amministratore CFO di Google, in meno di un anno ha mollato nuovamente le redini e le ha passate a un membro del consiglio d'amministrazione, Ion Kreitz, perché non è riuscito a raggiungere i risultati di rilancio della società che erano state preannunciate. In realtà la Barbie stessa, secondo gli ultimi dati, è invece quella che almeno negli ultimi tempi sta dando qualche soddisfazione in senso positivo alle vendite, almeno guardando i risultati, perché nonostante il crollo di Toys R Us la Barbie ha avuto un risultato abbastanza positivo, ha incrementato, ha visto un incremento del 23% del fatturato a 152,7 milioni, ma complessivamente il timore è appunto che questo andamento nell'immediato non sia sufficiente a rilanciare Mattel, che è in difficoltà da quando nel 2015 ha perso la licenza per produrre altre bambole che erano molto richieste dal mercato, in particolare quelle del comparto della Disney.
Tra le altre cose è interessante notare come la Barbie nel suo rapporto col Big Jim riflette in fondo la realtà, il differenziale nell'aspettativa di vita tra donne e uomini. Il Big Jim è defunto da tempo, la Barbie invece è sempre in splendida forma, beata lei, nonostante appunto i problemi di Mattel che ci raccontava poc'anzi il professor Di Stefano. Mi piacerebbe molto approfondire il mondo della Mattel, ricordare il momento in cui apparve il Dr. Still con la sua mano d'acciaio che spezzava la tavoletta di legno, oppure ricordare, che ne so, anche il Gigio, che era il più bello perché aveva la barba fatta con la barba, ma in realtà non ebbe mai il successo dovuto. Ma abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo parlare del fallimento della Gibson. La Gibson ha richiesto il Chapter 11, come se nel calcio fallisse il Real Madrid, come se la DreamWorks crollasse nel mondo degli studios, insomma uno dei grandi monumenti della storia del rock.
Sì, in realtà possiamo assicurare subito, perché la società ha detto che comunque non sospenderà la produzione delle chitarre e anche dei pianoforti e delle percussioni. L'obiettivo principale del ricorso a questo Chapter 11, che è una sorta di, potremmo paragonarlo al nostro concordato preventivo, è stato scelto appositamente per risolvere i problemi debitori che sono imputati a una serie di errori nelle acquisizioni e nelle spese sostenute, in particolare per la promozione e il marketing. In questo momento la società appunto che produce le Gibson ha circa 500 milioni di dollari di debiti, e quindi per evitare la bancarotta ha scelto appunto questa linea del ricorso al Chapter 11 e ha ottenuto un finanziamento di 135 milioni di dollari che gli permetterà di avere sufficiente liquidità appunto per continuare a operare. Però è significativo appunto di quanto la crisi comunque di tutto quello che riguarda la produzione fisica rispetto a quella digitale stia attraversando un po' tutti i comparti, perché l'andamento della Gibson non è diverso da quello di moltissimi altri produttori di musica su supporti fisici, quindi tutto quello che non riguarda la digitalizzazione anche nella fase di esecuzione, non solo nella fase di commercializzazione dei contenuti.
E allora chiudiamo così con questo memorabile riffone della Les Paul di Jimmy Page dei Led Zeppelin. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Lunga vita alla Gibson, lunga vita invece non gliel'ha augurata la Cina a Peppa Pig, lo raccontavamo anche ieri mattina al Demone del Tarry, ma adesso non abbiamo tempo, so che le spiace, professor Di Stefano ci teneva, l'aveva messo in scaletta, sarà per una prossima volta.
Solo per dire che la Peppa Pig prima di questo divieto in Cina ha fatto $1 miliardo di fatturato.
Ecco, appunto, ha fatto bene a ricordarlo. Nel frattempo io la saluto, la ringrazio, la lascio al suo buon ritiro. Ci sentiamo la prossima, torna la prossima settimana,
Certamente.
No, meno male, questo ci dà certezze. Grazie ascoltatori per essere stati con noi. Io ne approfitto per dare un appuntamento a tutti i bambini, ma anche ai genitori, domenica mattina dalle 10 alle 14 al Castello Sforzesco, perché c'è una bella giornata dedicata agli scacchi con tante iniziative, non solo per i giocatori. È il giorno del Memorial Franco Rindone, perché è una giornata, è un'iniziativa che prevederà anche un torneo al pomeriggio e che nasce in ricordo appunto di Franco Rindone, il ciclista che nel luglio scorso perse la vita a causa di un camion che gli andò addosso in Via de Amicis. Divenne anche un tema che riguarda la sicurezza della viabilità in città, e insomma, siccome lui e suo figlio erano molto amanti degli scacchi, proprio agli scacchi la famiglia ha voluto dedicare questa giornata, con un ringraziamento che va anche al Comune di Milano, che ha deciso di fare proprio il tema e di rilanciarlo in un giorno di ricordo con questa giornata sugli scacchi. Quindi domenica mattina, il 6 maggio, al Castello Sforzesco di Milano, se avete voglia di far divertire i bambini, se avete voglia di imparare qualche segreto sugli scacchi, vi si aspetta tutti lì. Ciao a tutti, intanto buona giornata, perché è tardissimo.